Nos deseamos todos y chocamos la patita iba y maradiga y toda la penetra jamás. Nunca se arrepende, menos la mia vescica. Non levanti a profondare, abusare della credulità popolare, tu non chiamare chica.
Uno spazio aperto si farà, conquisteremo pure.
E allora buongiorno a tutti a questa ennesima edizione di Radio Notav che trasmette oggi senza intoppi per fortuna da Bussoleno, direttamente da uno dei luoghi della lotta Notav. Oggi è una giornata, una trasmissione dedicata soprattutto a rivendicare la solidarietà ai ragazzi che sono stati arrestati tra domenica e lunedì notte. In questo senso leggeremo un comunicato stampa redatto dal movimento Notav lunedì scorso, riunito in assemblea al presidio di Picapera. Poi faremo la consueta rassegna stampa in cui ci sarà anche da approfondire appunto l'argomento appunto di questi arresti che ricordiamo sono stati fatti nella notte tra un gruppo di manifestanti che si era presentato a Chiusa San Michele perché stava passando un treno, uno di questi treni che portano le scorie dal deposito di Saluggia direttamente in Francia. A questo proposito abbiamo anche con noi Ezio, un ferroviere con cui discuteremo appunto della questione della sicurezza dei treni e appunto tutti gli aspetti che riguardano il trasporto di merci pericolosi lungo le ferrovie. E poi continueremo insomma con la musica, con una serie di interventi. Però prima di iniziare Stefano voleva fare un'introduzione sulla scaletta particolare musicale che è stata scelta quest'oggi.
Beh sì, l'avamposto qui a Bussoleno di Radio Notav è quanto di meglio la tecnologia riesce a mettere in campo dal punto di vista radiofonico. E oggi sperimenteremo una novità tecnologica, grazie alle affinità elettive musicali. La selezione musicale di oggi si può dire che la manda Guido.
Ciao mortali, esta es la canción de un santo bebedor que con su guitarra nos daba la bendición. Esta es la canción de un grande profesor que cayó del cielo, trajo su guitarra y trajo el amplificador. Grande.
E allora riprendiamo la diretta dopo questo primo intermezzo musicale. Vi ricordiamo che c'è il sito dedicato a Radio Notav, lo potete trovare su internet a radionotav.info. È stata introdotta una novità, che è quella che si può ascoltare in podcast e quindi in differita rispetto alla diretta, che tutti quanti possono sentire in questo momento, andando direttamente alle pagine del sito e cliccando su podcast differita trovate la trasmissione appena passata e anche quella della scorsa settimana. Per mandare squillini e messaggi il numero di telefono è 346 39 39 507. Adesso, prima di partire con la rassegna stampa, vi leggiamo il comunicato scorie nucleari del 7 febbraio 2011, redatto dal Movimento Notav riunito in assemblea al Presidio Picapera. Nella notte tra domenica e lunedì era previsto il trasporto di scorie nucleari verso la Francia attraverso la Val di Susa. Alle 4 di notte di lunedì un presidio di protesta presso la stazione di Condove chiusa San Michele è stato violentemente caricato dall'ingente spiegamento delle forze dell'ordine. Alcuni feriti, 27 fermati che saranno denunciati e 2 arresti sono il risultato dell'operato della questura. Il treno delle scorie era composto di 2 convogli di cui uno è tornato indietro. Alcune decine di persone hanno messo in crisi l'imponente e costoso dispositivo organizzato per il trasporto di materiale radioattivo altamente pericoloso. A quanto ci risulta, il trasporto di scorie di ieri non è stato segnalato dalle autorità preposte alla popolazione, cosa che riteniamo gravissima. Chiediamo pertanto all'amministrazione di farsi carico di verificare il motivo per cui non sono state attuate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli abitanti dei territori coinvolti al passaggio delle scorie. La scelta energetica non è una partita di scacchi, ma una cosa molto seria. Oggi, a 40 anni dal reattore sperimentale di Saluggia, ne paghiamo le conseguenze. Pericolosità dei trasporti, per il processamento delle scorie e costi incredibili sulle bollette dell'energia elettrica. Come Movimento Notav da sempre seguiamo con attenzione la questione nucleare. Pensiamo che il presidio di ieri sia stato importante e giusto per iniziare un nuovo percorso di lotta e informazione su questo tema. Siamo vicini e solidali con le persone arrestate, denunciate e ferite. Il Movimento Notav in assemblea al presidio Picapera lunedì 7 febbraio 2011, ore 23.
Eh sì, e questo era il testo del comunicato. In realtà occorre fare solo 2 parole come breve resoconto della serata, visto che anche noi, alcuni redattori di Radio Notav, erano presenti sul fatto, insomma, non solo per documentare ma anche per partecipare all'iniziativa, e quindi abbiamo subito come tutti il trattamento riservato alla questura ai manifestanti. Un racconto solo più che altro per ricordare che fine ha fatto questo treno, visto che si era un po' anche così ipotizzato uno scenario di dubbio sul passaggio effettivo di questo treno. Effettivamente abbiamo avuto la dimostrazione, la prova che il treno con le scorie è poi passato con un'ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia annunciata, mentre il treno con la scorta si è fermato alla stazione di Condove, è rimasto fermo per più di un'ora e poi è ritornato indietro verso Torino. Quindi il treno con la scorta, con sopra 150 persone circa, tra cui carabinieri, tecnici dell'Enea, vigili del fuoco, prefettura, ministero della difesa, eccetera, eccetera, appunto una scorta chiaramente doverosa, anche molto costosa se vogliamo, che era su questo treno motrice diesel. Questa scorta si è fermata a Condove ed è sulle 5:30 tornata verso Torino, quando in realtà il treno vero, quello con il carico pericoloso, era già arrivato nella zona di confine. Quindi, se vogliamo, sarebbe da denunciare anche questo fatto che da Condove in su il treno con le scorie ha proseguito senza scorta e questo fatto, insomma, è ampiamente dimostrato e dimostrabile. Altri 2 particolari di cronaca che sono usciti sì e no sui mass media, ma anche lì in maniera non chiara, sono il fatto che mentre le persone presenti erano ferme sotto controllo della polizia in via di identificazione, qualcuno ignoto ha appiccato il fuoco a 2 copertoni poche centinaia di metri dal passaggio a livello di chiusa San Michele, proprio dove eravamo posizionati. E probabilmente dopo il passaggio del treno anche a Bussoleno c'è stata un'azione simile, per cui nei dintorni della stazione qualcun altro ha appiccato fuoco a 2 copertoni e quindi insomma in qualche modo il dispositivo di sicurezza è stato così anche simbolicamente violato, questo da pensare, visto che insomma si tratta di trasporti comunque pericolosissimi. Per il resto credo che insomma le persone che abbiano partecipato a questa iniziativa siano state in qualche modo contente di farlo e insomma rivendicano quello che pur nell'improvvisazione e nella fretta, visto che questa iniziativa è stata veramente improvvisata in poche ore prima del passaggio del treno, ha ottenuto comunque questo effetto di far discutere, far venire fuori la notizia e insomma era comunque uno degli obiettivi che ci si poneva quando si è deciso così di provarci in ogni caso, no? L'ambizione di poter fermare un treno del genere con tutto quello che ci sta dietro era chiaramente improponibile, però credo che insomma il merito di chi ha svolto questa cosa sia stato quello proprio di sollevare questo polverone che probabilmente, anzi non probabilmente, quasi sicuramente produrrà tutta una serie di effetti qua in Val di Susa e non solo, perché si innescherà a breve comunque tutto un processo di ripresa dell'argomento sul nucleare, informazione e insomma in attesa che poi decideranno di far passare altri treni, vedremo che cosa combinare.
Vogliamo mandare un pezzo?
Io direi di sì, facciamo uno stacco magari con gli argomenti.
Manda un pezzo nucleare.
Non lo so se è abbastanza nucleare, comunque è pertinente, lo ricordiamo, sempre selezione musicale a cura di Guido.
Sempre Radio Notav in diretta qua da Bussoleno, 105-250 di Blackout. Iniziamo con la rassegna stampa partendo proprio dall'argomento appena accennato, quindi insomma chiaramente i giornali di Valle hanno parlato di questa iniziativa, di questo presidio di lunedì mattina e sono venuti fuori alcuni risvolti interessanti.
Quella, la notte di cui si parla, beh, è stata una notte di grande violenza, come sempre portata avanti dalle cosiddette forze dell'ordine, che erano carabinieri, poliziotti e anche guardie di finanza. Cioè lo stesso spiegamento di forze in assetto antisommossa che ormai siamo abituati a vedere e a fronteggiare in tutte le nostre manifestazioni in Ottava e nei momenti in cui la Valle l'abbiamo difesa concretamente con una presenza massiccia contro coloro che vogliono distruggere la Valle con l'alta velocità. La questione delle scorie nucleari è un elemento di estrema gravità che la popolazione non ne sapesse niente. L'altra sera al presidio Picapera c'erano gli abitanti delle zone lungo la ferrovia che erano assai preoccupati perché, pur abitando a pochi metri dalla strada ferrata, non ne sapevano niente. La regione Piemonte, nelle persone di Roberto Ravello e Barbara Bonino, spiegano il motivo per cui queste cose non sono state dette, e cioè non sono state dette, loro dicono, per questioni di sicurezza. Allora, la sicurezza della popolazione non ha alcuna importanza per loro, visto che il modo per garantire la sicurezza della popolazione è proprio quella di un'informazione capillare su quello che sta succedendo. Ma parlare di sicurezza col nucleare è davvero una cosa assolutamente impossibile. La sicurezza non c'è nel modello di sviluppo del nucleare, non c'è nel momento in cui il nucleare funzionava e continua a non esserci ora, che il referendum ha annullato il nucleare in Italia, il quale però ha lasciato queste quantità enormi di scorie. Scorie che vengono fatte circolare attraverso il mondo e che poi vengono anche usate nelle guerre, magari per blindare e per rendere più pericolosi sia i proiettili sia comunque tutte le operazioni militari a danno delle popolazioni che poi queste armi se le ricevono sul territorio e che poi si ammalano anche dopo che le guerre sono finite, proprio come in Jugoslavia, per le conseguenze dell'uranio impoverito. Ancora una cosa vorrei dire, proprio sulla Valsusa di oggi c'è questo articolo, Assedio al treno indesiderato, quello delle scorie radioattive, e viene riportata una dichiarazione di Roberto Ravello e Barbara Bonino che parlano di alcuni esponenti di una minoranza rumorosa che hanno bloccato con un'azione vergognosa la linea ferroviaria, danni economici e sociali ai lavoratori e ai pendolari, cioè alla gente vera del nostro Piemonte. Allora, noi che eravamo presenti possiamo dire con certezza che la ferrovia e la statale sono state bloccate dalle stesse forze dell'ordine, che hanno assiepato contro i muri le poche decine di manifestanti e che hanno tenuto la strada bloccata fino alle 6 del mattino. Quindi bloccata per 2 ore, e le auto c'era una lunga coda di auto, addirittura sono passate delle ambulanze che sono riuscite a passare soltanto con difficoltà, perché la strada era piena di mezzi blindati, poliziotti e carabinieri, non certo i manifestanti, che eravamo tutti quanti spiaccicati ai muri o ai bordi comunque della strada.
A partire dalle 4 di mattina, quindi?
Dalle 4 di mattina, dalle 4 alle 6, cioè non è... Assolutamente queste accuse di aver bloccato la circolazione le rimandiamo al mittente.
Sì, approfittiamo anche qua del nostro ospite di oggi, un ex ferroviere qua di Bussoleno, che in qualche modo può darci la sua testimonianza su quello che sono stati anche nel passato questi treni che sono passati già più volte, ricordiamo, qua dalla Val di Susa.
Sì, qui in Val di Susa sono passati parecchi treni con scorie radioattive, tutti sempre con la scorta, però io penso che le popolazioni non sono mai state avvisate, nonostante che la linea ferroviaria Torino-Modane passa nei centri abitati. E questo penso sia una grave lacuna, anzi hanno tenuto sempre ben nascosto, questi treni venivano fatti in maniera, cioè come treni straordinari, ma senza divulgare troppo la cosa, neanche tra noi ferrovie non si riusciva ad avere certezza, insomma, solo chi era comandato il treno sapeva che faceva un treno con carico di scorie nucleari.
Un'altra domanda che ti faccio, non so se riesci a rispondere, questi treni appunto con questi carichi pericolosi sono normalmente guidati da ferrovieri civili oppure appartenenti al genio militare dei ferrovieri?
No, venivano guidati da macchinisti normali, che gli veniva comandato il servizio e a volte erano scortati dal capi deposito, che erano i nostri capi, i nostri diretti superiori.
Secondo te si aveva o si ha ancora adesso la coscienza di quello che può rappresentare appunto un carico come quello che passa per le stazioni, in mezzo alle case, cioè i ferrovieri, i lavoratori si rendevano conto oppure in qualche modo venivano tenuti all'oscuro e quindi non ci si faceva troppe domande su questa cosa qua?
Diciamo che non ci si faceva troppe domande, per la maggior parte dei colleghi non diventava un lavoro come un altro, un servizio come un altro, invece che fare un treno che so io che portava container, facevo un treno con scorie nucleari. Non c'era tanta sensibilità.
Beh, questa sensibilità, diciamo, sarà un po' il nostro impegno provare a crearla da qua in poi, visto che il tema del nucleare, insomma, si porta dietro tutta una serie di ripercussioni, visto anche l'obiettivo del governo italiano di riaprire la questione del nucleare con costruzione di nuove centrali, senza chiaramente aver risolto questo problema delle scorie, che, detto per inciso, nessuno nel mondo ha risolto ancora, quindi... di per sé questo tema, questo progetto si porta dietro dei problemi grossissimi e quindi qua in Italia, nonostante non siano risolti, si vuole riaprire e ricominciare con questa storia.
Ecco, qui sul giornale c'è anche una dichiarazione interessante che tra l'altro è stata anche fatta in TV ieri sera di Gian Piero Godio, che è responsabile energia di Lega Ambiente Piemonte, Valle d'Aosta. Rispetto a questi viaggi che lui definisce inutili, perché tra qualche anno quei rifiuti privati dal plutonio torneranno in Italia, dove non esiste alcun deposito nazionale per il loro stoccaggio. Il problema vero di Saluggia, dove si trova l'80% dei rifiuti radioattivi, sono quelli solidi frutto del riprocessamento fatto negli anni 70-80, per cui si attende una soluzione da 30 anni. Quindi in realtà queste scorie sono veramente ingestibili dovunque vadano e dovunque vengano depositate. Ed è davvero singolare che il sindaco di Saluggia invece si sia complimentato con coloro che sono riusciti a far partire le scorie, perché pensa in questo modo di liberarsene, non tenendo presente che ogni territorio attraversato dove comunque queste scorie fossero depositate non potranno che portare danno e morte. Io vorrei anche ricordare che la Valle di Susa non è nuova comunque alla coscienza antinuclearista, perché già negli anni 80, nell'86, la Valle aveva partecipato con uno striscione, la Valle di Susa contro il nucleare, alla grandissima marcia Casale Trino contro il nucleare, proprio in prossimità di quel referendum che poi portò all'abolizione del nucleare in Italia. Non in Francia, qui le centrali nucleari in Francia sono una trentina. E tra l'altro l'altra sera al presidio Picapera è stata detta un'altra cosa singolare, e cioè che questi treni, no Ezio, tu che sei ferroviere, lo sai, questi treni che in Italia
viaggiano,
dovrebbero
sotto scorta,
viaggiare sotto scorta,
in Francia viaggiano come treni normali, come merci normali.
Come merci normali, del resto...
In Francia la sicurezza è molto più carente.
Anche perché la Francia continua a rivendicare il suo appoggio al nucleare, e non dimentichiamo che quando capitò il grande disastro di Chernobyl, qui da noi non si poteva mangiare l'insalata perché si era insalata, e comunque i prodotti della terra, il bere il latte perché si sapeva che erano contaminati, e in Francia invece continuavano tranquillamente a mangiare i prodotti della terra, a bere latte, perché nessuno li aveva, anzi succedeva anche che non potendo mangiare i prodotti di qua c'era qualcuno che andava a comprarli direttamente in Francia,
sì,
oltre
sì.
Confine, per cui
era successo anche quello.
Sì, a proposito di ciò arriva anche un messaggio al numero di telefono di Radio Notav 346-3939-507, ringraziamo l'ascoltatore che ci dice: quando ero di Nai Alpino a Rivoli ci facevano scortare treni ma non ci dicevano cosa trasportavano, quindi grazie della testimonianza, un ulteriore indizio insomma, di come vengono gestite queste scorie, questi trasporti.
A proposito di Naia, vorrei raccontare che io ho fatto il militare tra il 74 e il 75 e il mio tenente colonnello era proprio Carlo Jean, quello che ha gestito, se non vado errato, perché adesso il nucleare.
Commissario governativo per la gestione delle scorie, presidente, nonché presidente della Sogin, questa società che ancora ora mi pare, adesso Jean probabilmente è andato in pensione, però questo dà insomma l'idea di quanto sia delicato l'argomento e quanto è gestito comunque dai militari, da questa insomma casta di potere che...
E ricordo che si fregiava del titolo di titolato di scuola di guerra, che voleva dire che era stato nel Vietnam con gli americani.
Sì, non ci stupisce.
Quindi
questo
fatto.
Quindi
la connessione tra militare e nucleare non è soltanto casuale, ma è assolutamente, è lì, è un grosso, enorme problema, non solo per il modello di vita, ma proprio perché è un'apertura, no? È un esporre i territori anche proprio ai pericoli militari, per cui doppio è la nostra opposizione a tutto questo.
Bene, se l'argomento lo possiamo chiudere, non c'è altro, io ricordo...
Vorrei ancora ricordare un'altra cosa rispetto alla Valle, che parecchi comuni della Valle sono comuni denuclearizzati e quindi anche per questo invitiamo i sindaci, la popolazione a farsi sentire con i sindaci e i sindaci a mettere in pratica questa volontà che va contro il nucleare, proprio anche protestando se non sono stati avvertiti, perché... non si può passare sotto silenzio questo. E l'ultimo elemento che vorrei ricordare è che la nostra lotta contro il mega elettrodotto Grandil Moncenisio Piossasco conteneva anche un'opzione antinucleare, perché l'energia che il mega elettrodotto avrebbe dovuto trasportare arrivava direttamente dalle centrali nucleari francesi, nelle quali una parte economica delle azioni erano poi della stessa Enel, che non aveva più potenza, per cui i nostri soldi erano comunque al servizio del nucleare. L'abbiamo vinta proprio con l'aiuto anche di quelle associazioni, di quella popolazione francese più sensibile al problema nucleare, che era stata con noi, solidale, e con noi aveva lottato contro questo mega elettrodotto anche proprio come trasporto dell'energia nucleare.
Sì, io mi permetto ancora di consigliare un testo molto immediato e facile da leggere, intitolato La menzogna nucleare, un testo di cui non ricordo adesso le edizioni precisamente, ma si può trovare nelle librerie, con questo titolo, La menzogna nucleare, a cura di Giulietto Chiesa, Luigi Sertorio e Guido Cosenza, una pubblicazione recente che insomma spiega bene che cosa ci sta dietro al programma di rilancio nucleare da parte del governo italiano, quindi una lettura consigliata. Io direi chiudiamo qua questo capitolo mandando un pezzo e poi riprendiamo con la rassegna stampa.
Sì, io volevo ricordare a questo proposito che negli anni 90 girava a Ginevra un bel documentario su alcuni militanti degli anni 60 in Svizzera, che erano riusciti, praticamente avevano dimostrato che era facilissimo per loro riuscire ad acquistare un razzo terra-terra, avvicinarsi al muro di cinta della centrale di Cremalville in Francia e di sparargli contro il razzo. Loro avevano fatto, dopo 20 anni avevano potuto rivendicare apertamente l'iniziativa, perché per le leggi svizzere non erano più passibili di un processo eccetera eccetera, avevano dimostrato che chiunque poteva praticamente con pochissimi mezzi fare una cosa di un danno gravissimo e pericolosissimo per tutta l'Europa, ecco. Quindi una prova evidente che anche in questo caso insomma un treno che viaggia così senza scorta, pieno di scorie radioattive, può essere benissimo un obiettivo e non bisogna essere dei professionisti del crimine o del terrore per fare un danno se solo si vuole. Quindi una cosa in più da mettere in considerazione quando si fanno passare dei treni così pericolosi per i territori abitati.
Andiamo un pezzo e ci risentiamo a breve. 13.42, Radio Notav sui 105.250 di Blackout, ricordiamo il sito radionotav.info con informazioni e possibilità di riascoltare anche le trasmissioni in podcast. Riprendiamo l'argomento tornando alla Valsusa e ai fatti Notav, che come tutte le settimane insomma non mancano, alcuni articoli di giornale questa settimana ci riportano un po' il tema della Torino-Lione, ormai che si trascina stancamente con rinvie e proroghe. Questo balletto di proroghe e di rinvie è stato oggetto di un articolo uscito sulla Stampa e, insomma, Nicoletta, magari ci hai preparato un approfondimento sul tema e quindi ci puoi illustrare di che si tratta.
Sì, brevemente, alcuni articoli usciti martedì e mercoledì proprio su questi argomenti. Allora, intanto il 2 mesi di proroga per la Torino-Lione dalla Stampa di martedì 8 febbraio. Ricorda che in Ungheria, proprio a Godol, il castello di Sissi, si sono incontrati gli esponenti del governo italiano e francese, Sim Kallas, commissario UE ai trasporti, e poi il coordinatore del progetto Bringhorst. Per l'Italia c'era il vice ministro Castelli al posto di Matteoli, che per impegni urgenti istituzionali non aveva potuto andare, il quale soddisfatto dice: abbiamo individuato i punti da risolvere e illustrato a Callas i motivi del ritardo, e tiene a precisare che la colpa non è loro, e dice: credo l'abbiano capito, quindi noi sappiamo di chi è la colpa che non sono riusciti a partire, no? E la rivendichiamo fino in fondo. Ricordiamo anche che in autunno Bruxelles aveva annunciato la penalizzazione togliendo 9,8 milioni ai famosi 600 e passa milioni di euro che erano stati dati per il progetto. E la proroga fino al 2005 per le cifre che dovevano essere spese tra il 2007 e il 2013. Adesso però avevano anche chiesto il rinnovo dell'accordo bilaterale Italia-Francia e l'avvio immediato del cantiere della Maddalena. Quest'ultimo si doveva avviare entro gennaio, l'accordo doveva essere invece siglato entro dicembre. E la Francia e l'Italia l'accordo non l'hanno ancora trovato, perché si tratta di cifre sonanti, ma comunque pare siano intenzionati, almeno da quello che dichiarano sui giornali, a cercarlo l'accordo. Chi non è, pare, assolutamente d'accordo è Mauro Moretti, amministratore delegato di Trenitalia, il quale ha fatto una dichiarazione che non è stata molto gradita comunque né dal governo italiano né dal governo regionale e provinciale, dicendo che in realtà il problema della Grande Milano vale 100 volte quello legato alla Torino-Lione e che i problemi delle grandi conurbazioni devono essere affrontati prima dei grandi assi internazionali. In poche parole, la Torino-Lione non è poi così necessaria per lo sviluppo e per le magnifiche sorti e progressive d'Italia, anzi forse se quei soldi, lui dice, fossero stornati altrove. C'è immediatamente sulla Stampa di mercoledì 9 la risposta di Chiamparino alle dichiarazioni di Moretti e soltanto alcune frasi. Le parole di Moretti: c'è un grumo di interessi accademici, economici e bancari che gravitano intorno a Milano, gente che non piangerebbe se la TAV non si facesse. Sarebbe inutile, sarebbe utile se la lobby piemontese, compreso Cota, chiedesse un incontro al governo. Non esiste solo la questione Fiat, quindi sollecita il governo regionale a battere il ferro per impedire queste dichiarazioni di Moretti. E dichiarazioni di Chiamparino, tra l'altro, sono state rilasciate nel bel mezzo di un altro cantiere, quello dell'inceneritore del Gervido. E si lascia anche andare ad alcune dichiarazioni come questa: pensate solo quale volano rappresenta quest'opera in termini economici e occupazionali. Sta parlando dell'inceneritore del Gervido, quindi termini economici e occupazionali, naturalmente la salute e non niente. E cosa potrebbe essere se partisse la TAV? Poi certo, se Moretti dice che la TAV è un'opera di secondo livello, non ci si può stupire della contestazione dei NoTAV, quindi Moretti ormai è schierato con i NoTAV. Se Roma non mette i soldi, non si può certo pretendere che cambi testa uno come Plano. Con lui, naturalmente, a battere il ferro ci sono anche l'onnipresente Esposito, che interpella urgentemente il ministro Matteoli per chiedere al governo di farsi sentire. E l'onorevole Merlo, che condanna le parole di Moretti, eppure Ghiglia, che dice parole inopportune, quindi abbiamo un'assoluta trasversalità lobbistica anche rispetto a queste prese di posizioni, parole inopportune lasciano spazio a pericolose strumentalizzazioni, e sarebbero naturalmente le nostre strumentalizzazioni, noi che l'opera non la vogliamo. Poi Ghigo e Ghiglia chiedono a Brunetta e Matteoli in visita a Torino di sponsorizzare il tema della TAV e quello della Fiat. E per chiudere Barbara Bonino, che difende Cota e dice non c'è bisogno di sollecitare l'attivazione di Cota, il quale è in costante contatto con Roma. E il governo per la prima fase degli interventi di Torino ha previsto un investimento di 221 milioni di euro. E sono poi i soldi che già venivano presentati come elemento per le compensazioni e per quella propaganda che doveva partire a tamburo battente per contrastare la propaganda molto più economica e anche molto più efficace portata avanti appunto dai NoTav.
A proposito di Mauro Moretti, abbiamo qua il nostro ospite Ezio che ha da dirci qualcosa in più.
Ricordo a tutti gli ascoltatori che Mauro Moretti era stato assunto come me come aiuto macchinista, poi era entrato nel sindacato, nella CGIL, ed era scomparso, e poi è ritornato come nel ruolo attuale, e ai tempi quando avevo chiesto, ma questo è quel Mauro Moretti? Sì, sì, è proprio lui.
Adesso prende uno stipendio ben più alto di qualsiasi ferroviere in circolazione attualmente in Italia.
Sicuramente.
E in mezzo che cos'era capitata? La privatizzazione delle
ferrovie? E in mezzo c'è stata la privatizzazione, perché l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, prima l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a ente ferrovie dello Stato e successivamente a Ferrovie dello Stato S.P.A., di cui dalla divisionalizzazione era nata RFI. Le due società principali sono RFI, Rete Ferroviaria Italiana, e Trenitalia, quella che gestisce il trasporto sia viaggiatori che merci.
Ecco, a questo proposito, sarebbe interessante che tu ci dicessi qualcosa di più. Noi ne abbiamo parlato più volte di come erano le ferrovie prima del famoso piano Necci e che cosa sono diventate con la privatizzazione, però tu l'hai vissuta concretamente anche sulla tua pelle, quindi un ricordo diretto ce l'hai e puoi forse anche comunicarcelo.
Tanto per rendere chiara la cosa, ricordo che con la gestione dello Stato, quindi azienda autonoma Ferrovie dello Stato, sopprimere un treno viaggiatori era una cosa impossibile, il treno si faceva a tutti i costi. Con l'attuale gestione è all'ordine del giorno, i treni regionali vengono soppressi con una facilità incredibile, prima di tutto perché mancano i locomotori, mancano le carrozze, cioè non esiste più la manutenzione è stata cancellata completamente.
Difatti ricordiamo che l'officina ferroviaria di Bussoleno
era fiore all'occhiello delle officine, era una tra le prime in Italia.
Appena rimessa in sesto faceva anche dei lavori di alto livello e nel 92 venne chiusa, una delle prime ferroviarie ad essere chiusa.
Sì. Attualmente, se non vado errato, io non sono più in servizio, è stata chiusa anche l'officina di Torino Bassano.
E quindi là dove doveva essere il centro del nuovo sviluppo delle ferrovie.
Esatto, per quanto riguarda la divisione cargo, che è la branca di Trenitalia che si occupa del trasporto merci.
Ecco, mentre sei qui con noi, intanto ti ringraziamo che sei venuto, perché meno frequente di quel che si pensa avere un ferroviere che testimonia direttamente che cosa, qual è la vita delle ferrovie e il disastro che succede sulle ferrovie, perché tra l'altro mi pare voi siete tenuti alla fedeltà totale all'azienda, ricordiamo Dante De Angelis che avendo denunciato i disservizi e soprattutto la pericolosità di certi tipi di trasporto è stato licenziato, no?
Lui è stato licenziato una prima volta quando aveva, si è rifiutato di viaggiare su un locomotore con il dispositivo SCMT, sistema controllo marcia treno. Questo vuol dire che il macchinista doveva premere o un pedale o un pulsante ogni 10 secondi in maniera ci fosse conferma che lui era vigile. Se questo non avveniva, il treno andava automaticamente in frenatura e quindi ogni 10 secondi bisognava premere pedaliera o pulsante, tenerlo premuto non più di 3 secondi perché altrimenti l'effetto era comunque lo stesso, il treno andava in frenatura e via così durante tutta la tratta. Questo avveniva giorno e notte, durante tutta la condotta a treno il macchinista doveva comportarsi in questo modo.
E questo è stato una novità del servizio privatizzato, chiaramente, no?
Esatto, lì la motivazione era la sicurezza, in realtà per il macchinista andava ad aggravare ulteriormente il carico lavorativo e con stress non indifferenti, perché io penso che io per fortuna l'ho usato poco, ma chi viene assunto attualmente e deve lavorare per 40 anni così, quando dovrà andare in pensione, non so come arriva, perché di notte penso che prema ancora pulsanti.
Allora, vorrei passare ad un'altra notizia a questo punto, la notizia sulla stampa del 9-2, il titolo: prima dell'alta velocità arrivano le condanne a dirigenti LTF e SITAF per abuso d'ufficio e turbativa d'asta. Intanto Paolo Comastri, che è il direttore generale di LTF, quella stessa LTF che tra l'altro ha intentato una causa civile ai Notav per il blocco della trivella a Susa, e da queste cose si scopre che bloccare la trivella vuole anche dire un'opzione verso un controllo democratico del denaro pubblico. E a Paolo Comastri sono stati dati 8 mesi per l'appalto della discenderia di Venaus, per maneggi per l'aggiudicazione di questo appalto dato evidentemente per questioni di tipo clientelare o comunque per accordi di tipo politico mafioso. Per lo stesso periodo di tempo, cioè 8 mesi, è interdetto alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni. Altri sono stati condannati rispetto proprio alle opere pubbliche, per l'intero pacchetto delle opere olimpiche deliberate e realizzate in vista delle Olimpiadi 2006, abbiamo alcuni nomi eccellenti, Giuseppe Cerutti e Gianni Luciani, un anno a testa, sono tuttora i vertici della SITAF, e poi Walter Benedetto come responsabile della direzione delle costruzioni di LTF, sempre per la realizzazione della discenderia di Venaus, e infine Vincenzo Procopio, che era il progettista dei lavori autostradali al tempo di Froio, quindi i socialisti di ferro, e direttore dei lavori degli appalti pubblici. Il suo nome era uscito fuori rispetto all'inchiesta Martinat, il famoso viceministro che era stato messo sotto inchiesta per appalti dirottati e pilotati. Tra gli indagati c'era anche un altro cadavere eccellente, diciamo, Marcellino Gavio, per vari tipi di operazioni, per esempio per le varianti di Tortona e di Cossato Vallemosso, per le poi c'erano la galleria di Fenestrelle, e anche tra le varie opere i cui appalti erano stati truccati o comunque c'era stato il tentativo di turbativa d'asta, c'erano anche gli appalti per la circonvallazione di Avigliana e Pinerolo. Quindi un po' tutte quante le opere pubbliche, vediamo come sono gestite, eh? E capiamo anche perché le vogliono costruire. Ci sono interessi enormi, per cui la nostra lotta è sacrosanta anche per la difesa, oltre che del bene comune, del denaro pubblico che viene dirottato dagli ospedali ad opere che anziché aiutare ospedali, scuole e via dicendo. Parlo degli ospedali perché in campo anche c'è il tentativo di ridimensionare anche l'ospedale di Susa, togliendo alcuni servizi essenziali come la ginecologia, per esempio.
Sì, direi facciamo un attimo di pausa musicale, così poi riprendiamo con le ultime dettagli della rassegna stampa. Ci sono ancora alcune cose da dire, poi se avanza tempo vorremmo approfondire con Ezio, il nostro ospite di oggi, anche alcune questioni legate all'aspetto dei trasporti ferroviari. Sono le 14, sempre in compagnia con Radio Notav, qua dagli studi di Bussoleno. Proseguiamo ancora con la rassegna stampa, in attesa di insomma chiudere la trasmissione tra qualche minuto. Nicoletta, avevi ancora una cosa, un flash sulla questione
di energia?
Sì, proprio
Pronto? Sì. Un flash. Gli industriali bacchettano il PD, fermate i ribelli in Valsusa. Sempre una notizia sulla stampa. Mariella Enoch e Paolo Ballistreri, che è segretario di Transpadana, chiedono a Morgando, segretario provinciale del PD, di fare tutto quanto è in proprio potere per evitare che politici espressi dalle sue fila siano d'ostacolo, causando tensioni locali all'inizio del cantiere Torino-Lyon. In realtà l'esposto era già stato mandato avanti, apprendiamo, ai provviviri, i quali però l'hanno respinto. Sono stati mandati alcuni moderatori in valle, intanto un supervisore nella figura di Luciano Marengo e poi la segretaria provinciale Paola Bragantini, che dice che si stilerà insieme ai sindaci un codice di comportamento per tutelare il dissenso senza ostacolare i lavori e la politica del PD. Gli industriali dicono che se il cantiere della Maddalena non parte, non ci sarà una chance ulteriore per il Piemonte, perché tutto sarà dato alla Liguria o a Milano, e quindi questi sindaci ribelli devono essere mazziati. Morgando e Fassino si affrettano a dichiarare, a ripetere la fedeltà per un'opera che è strategica, e promettono che a giorni partirà una campagna di mobilitazione e informazione in Valsusa per spiegare le ricadute positive del progetto. La campagna si dovrebbe concludere, e quindi diamo appuntamento per quando questo ci sarà, con una grande assemblea pubblica in valle, e i ribelli promettono non saranno cacciati brutalmente, perché poi ci fanno brutta figura, ma saranno però create delle condizioni per poter restare in un partito come vuole che vuole la TAV. La prima di queste condizioni è che per le prossime elezioni saranno candidati soltanto coloro che esplicitamente diranno sì TAV. Giorgio Merlo promette l'apertura di Chiomonte, e così chiudiamo questa rassegna stampa.
Sì, ancora un flash velocissimo, giusto prendiamo atto leggendo sui giornali che hanno fatto, c'è stato un incontro veramente carbonaro tra Virano e alcuni imprenditori della valle, edili, professionisti, albergatori e ristoratori in valle, i quali hanno chiesto rassicurazione a Virano sulla loro partecipazione, insomma, sulla loro fetta di torto sulla realizzazione della TAV, il quale gli ha consigliato di associarsi e di sperare in possibili piccoli appalti di LTF. Finita la rassegna stampa, diciamo soltanto che ci sono stati diversi avvenimenti in questa settimana, l'inaugurazione della seggiovia con partecipazione di personaggi illustri tipo Giacchino, Bonino, eccetera, su Occhiomonte, disturbata dai Notav, c'è stata un'assemblea a San Gian de Maurien, adesso faremo un collegamento a questo proposito con un Notav che è andato a partecipare, più altre iniziative Notav.
Sì, in attesa di predisporre la diretta vi racconto i passaggi che sono stati fatti a Chiomonte questo fine settimana, per cui sabato era previsto il picnic esplorativo che comunque ha funzionato, con l'obiettivo di farsi un giro sui sentieri della zona, una buona partecipazione a circa un centinaio di persone, forse qualcuno di più, anche domenica in giornata al presidio della Clarea, dove insomma è iniziata la costruzione della casetta sull'albero. E siamo già in diretta con Francesco? Ok, allora
ce lo aspettiamo, diciamo soltanto che appunto la casetta sull'albero è in costruzione, questo fine settimana i lavori procederanno, chi vuole venire a vedere questa impresa ovviamente è il benvenuto. Pronto Francesco, sei in linea? Ok, dunque dicevamo che c'è stato un incontro a San Jean de Maurien tra LTF e la popolazione, ci puoi dire com'è andata?
Sì, allora, il convegno di San Gian de Maurien era sabato scorso, era organizzato non da LTF ma da Cher, che è un sindacato francese dei ferrovieri, e non è un sindacato in sé ma una confederazione di sindacati dei ferrovieri, e in particolare la confederazione dei sindacati dei ferrovieri della Savoia, quindi è una confederazione ristretta che rappresenta, diciamo, una piccola regione come fosse il Piemonte o un po' di meno forse, e questo sindacato dichiaratamente favorevole all'alta velocità ha organizzato questa assemblea a San Jean de Maurien, invitando i politici locali, invitando il segretario nazionale della CGT dei ferrovieri francese e anche l'Irano, il commissario straordinario Trattorino di Rione, al che, sapendo dell'invito di l'Irano, la presenza di parte sua all'iniziativa, abbiamo deciso sull'invito dei comitati francesi di partecipare all'assemblea e portare dei contenuti diversi che non fossero quelli già preconfezionati da chi comunque era favorevole all'opera e voleva proporre quest'opera alla popolazione. In sintesi la giornata si è svolta così, sono interventi di apertura, tutti quanti favorevoli alla nuova linea ad alta velocità, un dossier distribuito all'ingresso in cui si spiegavano le ragioni del sì, tra l'altro l'altro insomma, dossier con dei contenuti sui flussi di traffico in aumento, sono un sacco di fesserie, tratto da Alpinfo, che è un sito che si occupa dei flussi di traffico, però anche lì tirando al, diciamo, all'aumento dei flussi di traffico e non riportando i dati reali, che sono stati poi quelli presi anche sempre da Alpinfo, dalla comunità europea, che dimostrano invece il contrario, i flussi di traffico sono in diminuzione. Gli interventi sono poi proseguiti dal pubblico con una, diciamo, finta assemblea aperta, in realtà c'era già tutta una serie di personaggi, di associazioni varie, finte ambientaliste o altro, legati alla persona di Fatica, che era appunto questo segretario di questa confederazione, che a ruota, diciamo, hanno sostenuto il contenuto dell'assemblea, per poi arrivare ad alcuni interventi contraddittori, però in seguito lasciati in coda all'assemblea di popolazione locale, comitati, e anche un intervento di Marina Clerico, rappresentante per la comunità montana Bassavalle, la Val di Susa, che appunto hanno cercato di portare contenuti di altro tipo, diversi, e anche qui hanno infastidito non poco la direzione dell'assemblea, che già dall'inizio ha dichiaratamente espresso che era un'assemblea a favore della Torino Lione.
Benissimo, quindi ti volevo fare una domanda: come hai trovato l'atteggiamento di Virano in questa occasione, visto che notiamo che ultimamente stia perdendo un pochino di slancio?
Virano sembra sempre di più un uomo da solo al comando di una nave che non si sa dove voglia arrivare, ecco. In ogni iniziativa che abbiamo potuto vedere nella scorsa settimana e anche nei mesi precedenti, sembra proprio che ci sia lui solamente che cerca di raccogliere a sé, insomma, un po' tutti quelli che, un po' la cozzaglia di sindacati, confederazioni industriali o altro favorevoli all'opera e niente di più. E anche lì notevolmente in difficoltà, perché comunque anche la parte francese non ha potuto fare a meno di tirargli le orecchie, insomma, chiedendogli un po' come era la situazione italiana, che tutto si era in Italia, perché diciamo in Francia si vende questa cosa che i lavori sono iniziati con le tre discenderie, cosa che comunque anche la popolazione lì non ha capito, adesso sulle discenderie in più ci sono dei progetti già con obiettivo diverso, insomma, si vorrebbe utilizzare queste discenderie per ospitare i depositi per il processamento delle scorie nucleari del nucleare francese, insomma, diciamo che già la Francia guarda quest'opera con occhi diversi, con, insomma, con una quasi consapevolezza della sconfitta, che insomma quest'opera non si riuscirà a fare. E su questo Virano, insomma, era parecchio in difficoltà appunto di mostrare a portare avanti insomma, la volontà italiana, quindi i nuovi risultati che ci sono stati in questi anni qua.
Dunque, insomma, deduciamo che anche oltre Alpe il pessimismo dilaga, e questo ovviamente ci fa piacere. Niente, ti ringraziamo, adesso chiediamo ancora due cose a Ezio e niente, ci vediamo la prossima volta.
Sì, sono le 14.
Ciao, ciao.
Grazie Francesco, un saluto. Direi che sono le 14.10, facciamo ancora un piccolo stacco musicale per poi andare a chiudere con le ultime domande al nostro ospite di oggi. 14.12, allora andiamo avanti con la trasmissione, siamo quasi in chiusura, ma approfittiamo del nostro ospite Ezio, ex ferroviere ormai in pensione, per continuare insomma nel nostro approfondimento sul tema di come funzionano le ferrovie.
Sì, molto brevemente vorrei affrontare il tema proprio della sicurezza, sicurezza dei lavoratori, sicurezza dei viaggiatori, sicurezza anche dei luoghi attraversati dal treno, ricordando il disastro di Viareggio e altri infiniti disastri che su una ferrovia che per metà ancora è a binario unico, anche se poi dopo vogliono fare i treni ad alta velocità che non servono a nessuno. Allora, al nostro macchinista ferroviere Ezio chiediamo proprio questo, la sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori.
Ricordo a tutti che quelle cisterne che sono di GPL, che sono esplose a Viareggio, di quelle cisterne ne sono passate e penso che continuano a passare sulla nostra linea, sulla Torino-Modan. E quindi, come dicevo già prima nel mio intervento, la Torino-Modan passa attraverso centri abitati e quindi di sicurezza praticamente non ce n'è, perché in un incidente analogo succederebbe la stessa cosa.
E diventa particolarmente pericoloso il fatto che
la manutenzione ormai è ridotta al lumicino, perché hanno tagliato
al materiale rotabile, ma anche alle strutture, perché
diciamo che attualmente i pochi soldi che vanno alle ferrovie vanno ad RFI, che provvede comunque a imbiancare le stazioni, abbellire le stazioni, ma a Trenitalia va pochissimo, che dal mio modesto punto di vista invece Trenitalia dovrebbe avere la fetta più grande, perché lì ne va della sicurezza del trasporto, sia merci che viaggiatori. Cioè, quando al pendolario penso che interessi poco se la stazione è stata ritenteggiata di nuovo, l'importante sarebbe arrivare in orario al posto di lavoro, cosa che invece per un motivo o per l'altro non succede poche volte.
E quindi la privatizzazione dei servizi porta all'eliminazione dei servizi stessi, per cui forse la ricetta vincente sarebbe ripubblicizzare i servizi.
Esatto,
no?
io l'ho sempre sostenuto, purtroppo non so se sarà possibile, però ho visto proprio i tempi in cui la ferrovia era un servizio sociale, attualmente invece vengono mantenuti solo i treni che rendono. Una volta questo discorso assolutamente non si faceva.
E tra l'altro vengono dati in appalto ai privati, oltretutto.
Da un po' di anni sono subentrati i privati, che se non vado errato sono entrati anche col servizio viaggiatori. Prima erano si occupavano esclusivamente di merci. Premetto una cosa, che i privati hanno iniziato assumendo macchinisti delle ferrovie dello Stato che andavano in pensione, venivano contattati con la promessa di uno stipendio piuttosto alto, questi colleghi continuavano a lavorare, andavano in pensione come ferrovie dello Stato, ovviamente Trenitalia, e proseguivano con queste imprese, con contratti personali. Quindi siamo forse un po' il discorso Fiat, che vorrebbero arrivare al contratto personale, non collettivo. Lì non ci sono regole, noi avevamo un contratto ben specifico con ore di lavoro, ore di condotta. Lì non...
E anche tipo di mansione, perché mi risulta che questi ferrovieri, questi macchinisti ormai fanno tutto.
Fanno tutto lì, si prendono da soli i documenti del treno, agganciano, sganciano, compongono il treno, cosa che invece noi non... Fanno tutto.
E poi presumibilmente non c'è il secondo macchinista.
Viaggiano sui merci, se non vado errato, viaggiano in due. C'è un secondo agente che può fare sia il macchinista e fa anche questi lavori. Non so bene se poi è stato ancora così o no. Comunque all'inizio era così, c'era il secondo agente che si occupava appunto della formazione del treno, quindi aggancio e sgancio proprio in maniera pratica, e recuperava in stazione i documenti del treno, perché ogni treno merci viaggia con ogni carro ha il suo documento su cui
Un'ultima battuta rispetto al polo ferroviario di Bussoleno, che è emblematico perché credo che sia successo da tutte le parti d'Italia. Prima il piano Necci e quindi della privatizzazione dei servizi, quanti erano i ferrovieri in carico al deposito ferroviario di Bussoleno e quanti sono attualmente?
Negli anni 70 il deposito locomotivo di Bussoleno contava circa 400 macchinisti, tra macchinisti e aiuto macchinisti, più personale della stazione, che adesso lì non ho i dati, ma erano parecchi anche lì.
Mi risulta un migliaio di persone.
Sì,
tra...
sì, forse c'era un migliaio di persone a Bussoleno.
C'era anche la scuola ferroviaria, la scuola,
esatto,
macchinisti,
esatto.
Oltretutto.
Sì, 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 veniva.
E adesso?
Adesso non c'è più niente, c'è erbaccia che cresce, ecco. Cioè, quando passo davanti al deposito lo vedo così, non mi sembra possibile che ci siamo ridotti così.
E poi i lobbisti promettono con l'alta velocità posti di lavoro, quando c'erano, quelli erano posti reali, anche di qualità, no?
Sì,
anche
perché
di
poi
garantia.
Davano comunque un certo servizio, per carità, di servizi c'erano anche allora, ma non si può assolutamente fare un confronto con quelli attuali.
Va bene, allora ringraziamo Ezio per la sua approfondimento, tra l'altro ci hanno mandato degli sms proprio in cui ci ringraziano per tutte queste approfondimenti che sono proprio necessari per saperne di più e per capire anche quali sono, qual è la posta in gioco. Ricordiamo che si possono mandare gli squillini o i propri commenti al numero 346 3939 507.
14:19, la trasmissione va avvolgendosi alla chiusura e quindi insomma ringraziandovi per l'ascolto anche questa settimana direi che possiamo far partire la sigla salutando, ricordando gli appuntamenti a partire da questa sera, giovedì 10 febbraio al presidio di Benaus, dalle 19:30 in poi i liberi viaggiatori Notav, dopo il tour al centro sud Italia, si ritrovano per raccontare agli interessati la loro esperienza di viaggio, gli incontri con i movimenti di lotta e la partecipazione alle varie iniziative di quei giorni. Ci sarà una cena condivisa e poi proiezione di foto e filmati. In contemporanea?
Stasera al presidio Picapera di Vaie ci sarà il Cinepiola come al solito e con Frida, la storia di una donna messicana che in caso di un incidente cambia del tutto la sua vita.
Domenica? No, domenica invece ricordiamo che vanno avanti i lavori su alla casetta sull'albero a Chiomonte, quindi siete tutti invitati a partecipare alle ore 9.
Sempre domenica voglio ricordare che c'è la manifestazione della giornata nazionale di mobilitazione di tutte le donne, se non ora quando, alle 14:30 in piazza San Carlo. È previsto oltre concentramento in piazza un percorso colorato che si snoderà per via Roma, piazza Castello, via Verdi di fronte alla RAI, via Montebello, via Po, piazza Vittorio Veneto. La manifestazione non è fatta per giudicare altre donne contro altre donne o per dividere le donne buone e cattive. I cartelli e striscioni saranno attenti a non generare equivoci su questo fatto. La manifestazione è fatta per esprimere la forza e l'indignazione delle donne. Non ci devono essere simboli partitici o sindacali. L'autonomia e la trasversalità devono essere rispettate. La manifestazione è promossa dalle donne. La partecipazione degli uomini e amici è richiesta e benvenuta.
Sì, martedì 15 febbraio 2011 dalle ore 20 una cena benefit per iniziative Notav a Torino sarà preparata e servita dai ragazzi del comitato Torino Cintura Notav Saradura con serata appunto alimentare, primo, secondo, contorno e dolce, bar, musica, distro materiale Notav, bandiere, magliette, adesivi, spille, insomma e altro materiale informativo, tutto questo all'asilo occupato di via Alessandria 12 a Torino.
Mentre mercoledì 16 febbraio, sempre per il grande cortile, c'è nell'acqua della Chiara Fontana. Ad Avigliana l'incontro al centro polifunzionale La Fabbrica in via 4 novembre numero 19. Partecipano Marco Bersani del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua e l'Associazione Teatrale Interessano nel Mio Forte con Turno Pineri. L'evento è organizzato dal Comitato Acqua Pubblica di Avigliana e dal Comitato Referendario 2C per l'Acqua Bene Comune con il patrocinio del Comune di Avigliana.
Benissimo, allora salutiamo ringraziando anche Ezio, nostro ospite.
Saluto tutti i radioascoltatori. Grazie.
Cioè, ci saranno magari occasioni per ritrovarsi a discutere di ferrovie. Un grazie a tutti quelli che hanno collaborato oggi, Stefano, Luchino, Nicoletta.
Beh, grazie a Guido per la musica e come direbbe Arturo, presi bene.
Sì, un saluto anche ai nostri amici che insomma si sono trovati adesso in questi giorni a passare qualche nottata in carcere, e speriamo che possano uscire presto. Grazie anche a Luca, Nicoletta, insomma tutti quelli che oggi siamo qua in parecchi a trasmettere. Ricordiamo il sito radionotav.info, dove appena possibile sarà disponibile la differita, il podcast di questa puntata. È già disponibile adesso anche quello della scorsa settimana, quindi un servizio in più che si aggiunge ai nostri ascoltatori, a questa possibilità comunicativa che anche le tecnologie ci stanno offrendo. Direi che è proprio tutto, un appuntamento, un arrivederci alla prossima settimana, frequentate le iniziative notarie che abbiamo elencato, sicuramente ci troverete anche noi protagonisti come abbiamo fatto d'altronde fino adesso. Quindi niente, un saluto a tutti e
ringraziamo Onde per Cari per lo spazio che ci consentono sempre.
Ok.